Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Jolanda Markesic.
Allora, io mi chiamo Markesic Jolanda, sono nata a Pregara, al comune del Pinguente, il giorno 12 del 2 1924. È il 6 giugno del 1944, del 24 ho detto, del 44 sono venuta per levarmi i fascisti di Portole. Il motivo è stato questo: una mia cara amica, lei era nella lista che la cercavano i fascisti, con altre 5 persone del paese, e lei domenica sera, il 5 di giugno, è andata in un altro paese perché era il presidio dei fascisti e dei tedeschi. Allora lei si è tirata fuori, a me mi ha messo dentro. Però io questo non sapevo. Alla mattina, quando sono venuti i fascisti in paese, hanno bussato alla porta, sono entrati in casa e mia madre è andata ad aprire, sono venuti direttamente in camera su e hanno chiesto a mio papà: tu come ti chiami? Markesic Matteo, alzati e vieni con noi. Hanno detto subito. Mio padre si è alzato, si è vestito e è andato giù. Vengono da me: tu come ti chiami? Markesic Jolanda, alzati, vestiti e vieni giù. Poi hanno chiesto a mia sorella: tu come ti chiami? Lei ha detto Markesic Padilla, per fortuna, perché lei si chiama Amalia. Siccome una Amalia era già nella lista e lei era a Trieste, allora è stata una fortuna grande che non è andata, perché mio fratello Oscar Markesic è stato arrestato in maggio, mi pare il 17 maggio, l'hanno arrestato a Pinguente, l'hanno portato a Pisino e poi è venuto anche lui a Trieste in Corneo e lì è andato a Buchenwald. E io e mio padre abbiamo fatto un mese nelle carceri del presidio dei fascisti a Portole. Io avevo ogni giorno, ogni secondo giorno, come li veniva loro, interrogazioni, sempre. Loro mi chiedevano dove sono questi che erano in lista, cosa fanno, io non sapevo mai niente, non ho mai saputo niente. Questo era, posso dire, non ogni giorno, ma due volte per settimana, anche tre. L'ultimo interrogatorio era in un capitano dei fascisti, un colonnello della SS, che mi hanno interrogato, erano sempre loro che mi interrogavano. Mi hanno interrogato e io ho dato le stesse risposte, non sapevo niente. Hanno aperto la porta dell'ufficio, era un pianerotto, non c'erano dei gradini, mi hanno dato una spintona, sono andata giù per le scale. L'ho fatta così e con la testa, così non mi sono fatta niente. Sono ritornata su e poche ore dopo è venuta la colonna dei tedeschi e ci hanno prelevato, ci hanno portato in Corneo. In Corneo siamo arrivati il 3 luglio del 1944. Quando entriamo in Corneo, mio padre è andato da una parte e io da quell'altra, non ci abbiamo più visti. La stessa sera c'era l'allarme e ci hanno portato in rifugio e lì ho trovato l'amica Eva e Vilma e di quella volta siamo state sempre insieme. Abbiamo fatto il 3 luglio, in agosto, adesso non ricordo esatto la data che siamo partiti da Trieste.
Scusa Iole. Ma ti hanno accusata di che cosa?
Di che collaboravo con i partigiani, perché questi che erano in lista erano che collaboravano, ma noi non eravamo mai, la mia famiglia è sempre stata rispettata, ma questa mia amica, lei si è tirata fuori perché è un sacerdote del paese, con altre due persone sono andate nel presidio e hanno cancellato la sua e mi hanno messo dentro. Nella stessa mattina, quando io aspettavo fuori dalla porta, vedo entrare questa in paese, questa mia amica, e io non sapevo niente, e come la vedo mi è venuto una stretta al cuore, adesso la prendono. E quando arriviamo a Portore, dentro, nel presidio che erano i fascisti, il primo giorno hanno prelevato non so quanti ragazzi del paese, 24, 25, 26, quelle gioventù. E la prima cosa che mi hanno detto, guarda, tu sei qui, ma questa persona è a casa perché ti ha messo te invece di lei. E io sono stata, ho fatto un mese a Portole, insieme a mio padre, siamo partiti insieme a Trieste, Io non ho mai più detto niente, no, no. Ormai mi hanno detto i tedeschi, l'ultimo interrogatorio, pregare alles kaputt. L'ultimo interrogatorio che abbiamo fatto hanno detto pregare alles kaputt.
Scusa Iole, il coroneo qui a Trieste, che cos'era?
La carcere di Trieste, si chiama coroneo. Ecco. E lì si aspettava cibici a tonnellate, terror, paura e fame tutto l'insieme. Poi io avevo un assesso che sotto la sella, mi portava in infermeria la suora, e un 4 giorni, 5 mi portava in infermeria, mi metteva il piolo, e l'ultimo giorno mi portano in infermeria, mi mettono su una barella con 3 tedeschi in bianco, uno con una bacinella e uno prende, aveva come un coltello, e infila dentro nell'assesso e mi fa, fila dentro così e così, è venuta una bacinella piena di quella materia fuori. Poi siamo partiti. Anzi, mi hanno chiesto se parto come mercoledì. E nel stesso giorno che sono andata a farmi l'intervento su, ho visto mio padre che erano pronti per partire. E ho chiesto alla suora se mi lascia vederlo, ma svelta, ha detto fai svelta perché non devo lasciarti. E ho parlato con mio padre, ho detto cosa, papà, cosa fai? Partiamo giovedì. E allora io ho detto, quando che mi hanno chiesto giù nelle celle, che parto giovedì. Allora mi hanno detto, diciamo, partiamo, partiti giovedì. Il convoglio di Trieste, così era anche mio padre, e noi l'ultima volta ci abbiamo visto a Vilacco.
Vi hanno caricato sui treni?
Treni in stazione centrale, i treni, i vagoni, bestiame, era una piova, sì, stivati come le bestie, il finestrino, sa come sono i vagoni delle bestie, e lì abbiamo fatto un 8 giorni, mi pare, ma non mi ricordo esatto. Non mi ricordo esattamente.
Non ti ricordi quando sei partita?
Da Trieste, guardi, proprio esatta.
Ascolta, sul trasporto, sul tuo vagone, con te, eravate in tante?
Pieni, stivati come le bestie. Non si poteva muovere.
Anche ragazzine c'erano? O giovani?
Ma giovane, sì, erano giovane, qualche donna insomma più anziana anche, ma più gioventù. Molti anche uomini erano, nel stesso dentro, anche gli uomini. E di fatto hanno incaricato degli ebrei e mi ricordo che uno aveva una ciocca di capelli bianchi davanti e lo abbiamo visto anche a Auschwitz, che fino a là siamo arrivati. Poi gli hanno tirato i capelli, poi non si sapeva più niente.
Quanto è durato il viaggio?
Ma io penso 8 giorni, 9, non mi ricordo esattamente, no?
Dopo.
No, ma a mia parte sì, non so.
E durante il viaggio vi siete mai fermate?
Sì, siamo fermate, ma non mi ricordo l'altro. Purtroppo il terrore, la paura, la fame, il pensiero delle famiglie era tutto un...
E quando sei scesa dal treno dove eri?
La prima volta siamo scesi dal treno a Vilacco. Ci hanno dato un pezzo di pane, quel nero suo, e anzi io avevo 5 lire, che mi portavo da casa, e una cioccolata e un pezzo di pane ho dato a mio padre. Per cui poi lì loro sono andati, lui è andato a Salzburgo e noi abbiamo proseguito per Auschwitz.
E sei arrivata ad Auschwitz?
Siamo arrivati ad Auschwitz.
O ad Auschwitz-Birkenau?
Birkenau, direttamente. E lì ci hanno sbarcato, eravamo in un altro mondo. Che noi non sapevamo niente, siamo caduti dal cielo. Solo che abbiamo visto gente, questi prigionieri, ma non sapevamo.
Ecco, ma col treno si è arrivata dentro nel campo?
Sì, dentro fino al campo.
Ecco, poi lì cosa è successo? Raccontaci cosa è successo.
E lì è successo, ci hanno sbarcati del treno, come le bestie, slos, e ci hanno portato, adesso non mi ricordo, ma non nelle baracche. Ma la sa che non mi ricordo. rispondo, forse Emma, non mi ricordo. Solo mi ricordo che eravamo, ci hanno portato in un grande salone, era un bancone grande e lì ci hanno portato via tutto il loro vestiti, tutto, si hanno denudato. Sono andata una coperta e lì stavamo finché hanno finito e poi ci hanno messi. Dopo eravamo in un altro grande, una casermona grande per terra, senza acqua, senza niente, e poi ci hanno messo nelle baracche. Nelle baracche, tirati i capelli, tutti, più o meno, io avevo forse un dito. Ci hanno rasato tutti, tutto.
E ti hanno immatricolato?
Ci hanno fatto il numero e poi nel stesso giorno che loro mi hanno fatto il numero che eravamo lì, io mi tiravo, anzi in colonia mi hanno messo un vetro di fascia, non garza, hanno messo dentro della ferita, senza niente, non lo fa. E tutti i giorni durante il viaggio, senza disinfezione, senza niente, quando eravamo su per fare il numero, io mi tiravo pezzettini di quella cosa, della fascia fuori. Una puzza.
Iole, ti ricordi il tuo numero?
82954, non me lo dimenticherò mai, anche se non l'avrei sulla mano, ma non lo dimenticherò mai.
Assieme al numero, ti hanno dato qualche altra cosa?
E hanno messo un triangolo sulla giacca, ma no, sul vestito. Oh no, questo. No, perché sono, sì, hanno messo sul vestito borghese una stecchetta col numero.
Il triangolo di che colore era?
Rosso, triangolo rosso.
Perché rosso?
Perché triangolo rosso i politici. Con la I e T, italiano.
E poi cos'è successo? Dove ti hanno messo?
E poi hanno messo nelle baracche e... eravamo in 4 o 5 che dormivamo sulle insieme, zoccole di legno, vestiti tutti i colori, senza calze e senza tutto il resto che mancava.
Ti ricordi poi, in che blocco ti hanno messo?
E adesso sono due problemi, o nel 12 o nel 24, ma nel 12 mi pare, non mi ricordo esattamente, o nel 24. Guardi, non mi ricordo esattamente, ho 12 o 24.
Ascolta, e lì a Birkenau quanto tempo sei rimasta?
E lì siamo rimasti fino a dicembre, mi pare. Abbiamo fatto il Natale a Hirtenberg. Ah, ecco, o in novembre. In novembre.
Ascolta, Iole.
Perché, ancora un momento, io quando sono da Auschwitz, un giorno sono andata in svenimento e mi sono trovata nel Riviera. Mi sono trovata nel Riviera e lì era più paura, quasi, di non ritornare mai più fuori, ecco. Io ho conosciuto una russa, un'infermiera giovane, e poi anche la disenteria ci ha colpito, anche quella. E mi portava delle pastiglie, però nel stesso tempo mi diceva, Iole, non prenderle, sottovoce, non prenderle, che queste ti faranno morire. Ma io stavo, non si doveva parlare con nessuno né niente. Lei sottovoce come passava, come mi dava le pastiglie, mi diceva, Iole, non prenderle. E difatti non le prendevo. E ho fatto 8 giorni, se no più, in Riviera. Poi mi hanno lasciato, sono ritornata nel blocco. E mi pare il secondo o terzo giorno, adesso non ricordo esatto, sono venuti a prelevare 400 prigioniere per portarci a lavorare a Hirtenberg. E poi la mattina nel campo alle 4 o 5 si alzava alla svelta, a pelo, anche 2 ore, anche più sulla pelo, sulla tenti finché facevano freddo, paura. Bastonate e tutto, questo era dentro. E poi ci hanno trasportato a Hirtenberg col treno, siamo arrivati là era una piccola filiale E poi là ci hanno portato a lavorare nelle fabbriche delle munizioni. 12 ore, turni di 12 ore.
Ecco, scusa Iole, quando eri ancora a Birkenau, tu sei stata sottoposta a qualche selezione?
No, io no.
Hai visto delle altre tue compagne sottoposte a selezione?
No, io non ho visto, però poi, ritornando a casa, pochi anni fa ho parlato con un'amica nostra, con Draga, che su lei hanno fatto degli esperimenti sull'utero.
Ecco, io dicevo le selezioni però per andare a lavorare o non...
Sì, per andare a lavorare, ci prendevano e andavamo a lavorare fuori del campo, in fila con l'orchestra, con l'orchestrina fuori del campo, per conteggiare, per contare la fila, andavamo per 5 e come suonavano dovevamo andare a passo della musica e lì era il controllo e andavamo 8 km fuori del campo, vicino a un fiume, a tagliare non so come dovrei dire, delle frasche lì ci tormentavano così. E là si portavano al pranzo e fino alla sera, fino a pomeriggio si stava là. Poi entravamo in campo sempre in fila con l'orchestra entrando dentro sempre.
Ma questo a Birkenau?
Sì, a Birkenau, sì, a Birkenau. Questo era a Birkenau.
E anche voi cantavate?
No, allora solo l'orchestra suonava e noi dovevamo a passo dell'orchestra camminare. Per via del conteggio che lo contavano per essere, se non manca qualcuno.
Ecco, invece in quest'altro sottocampo, in questa fabbrica.
In questa fabbrica, e lì la mattina noi qual era l'orario, dovevamo andare in fabbrica a lavorare, cosa? 2 chilometri, 3 circa, via del campo. Non so, non mi ricordo esattamente. Erano delle baracche nel bosco, lì lavoravamo su le capsule per le pallottole, eravamo in 6 in fila, erano le macchine che lavoravano e lì abbiamo fatto i turni, 12 ore.
E avevi ancora il tuo stesso numero o ti hanno dato un numero nuovo?
No, è sempre quello, 260, avevo là, ci hanno dato il numero 260 e poi quello solo scritto sulla divisa, che il nostro numero era questo sulla mano.
Ascolta, e lì in fabbrica c'erano anche dei civili?
Sì, erano delle civile controllore, sì, erano delle civile e anche in quanto riguarda nella fila che ero io, anche abbastanza coccole, abbastanza, come dovrei dire, ci portava del filo, del lago, in sconto, non si poteva parlare con nessuno, assolutamente. Anche fra noi, tutto zitto, niente, con nessuno. Aprire bocca con nessuno non si doveva. Noi non sapevamo se non dar lavoro e noi non sapevamo niente cosa succedeva. Noi a Auschwitz abbiamo visto il fumo, il crematorio, ma se qualcuno si immaginava, forse qualcuno sapeva, ma noi. E non dovevamo parlare né niente. Dovevamo stare zitti.
Ascolta, in questo sottocampo qui, in questa fabbrica di munizioni, eravate solo donne o
c'erano? Solo donne. In 400 ci hanno prelevato a Auschwitz per portare in questa fabbrica.
Ecco, ascolta, e lì facevate due turni,
sì,
giorno e notte, no? L'alimentazione ad Auschwitz com'era?
Ah, triste. Zuppa che non si poteva neanche mangiarla. Era lotta per andare, quando si aspettava la fila, perché fame era. Loro facevano quel che volevano, se qualcuno, amici o conoscenti che c'erano, prendevano sempre qualcosa meglio di noi. E capitava che prendevi solo l'acqua, solo liquido. E dovevamo andare avanti. Alla sera era un pezzettino di margarina, un po' di pane. Alla mattina ci davano caffè, c'era una lutamaia, abbiamo sopravvissuto non so come. Guardate, noi a Hirtenberg lavoravamo in fabbrica, erano per pranzo, restava tutto il mangiare sul tavolo lì. Non si poteva mangiare. Non dava giù. Tanti giorni lei vedeva lì che tutte le trenette che davano loro erano tutte rimaste sul tavolo piene, non si poteva mangiare.
Quando tu dici che vi hanno selezionati in 400 per mandare in questo sottocampo dipendente da Mauthausen, in questa fabbrica, no, di munizioni, c'erano altre donne di altri lager?
No, solo Auschwitz. Solo noi di Auschwitz eravamo, perché sono venuti lì e hanno prelevato 400 Auschwitz e solo di lì erano. Erano slave, croate, polacche, russe, e tutte le francesi, io avevo una cecoslovacca.
Ascolta, visto che eravate tutte donne, quando sei stata nel campo, il problema delle mestruazioni non l'avevi?
Non c'era. Siamo arrivati su e lì è finito. Siamo tornati a casa in giugno e fino a settembre niente. Hanno bloccato, non so, ti mettevano dentro, sì, non so, un muro, qualcosa, non mi ricordo così, qualcosa, mettevano da mangiare che era completamente speso tutto. E poi quando io sono ritornata a casa, è venuta una commissione di medici anche per questo, a casa, per vedere una via tutto e poi hanno detto che non c'è problemi e difatti dopo un anno, insomma, siamo arrivati lo stesso come prima, circolo regolare.
Iole, lì in fianco a te c'è lì una casacca, una giacca.
Questa è la nostra divisa, con lo scritto, una stecchetta bianca col triangolo rosso italiano. Questo è il nostro ricordo triste.
Iole, la liberazione, come è avvenuta la liberazione?
La liberazione quando che il 2 di aprile del 1945 il fronte russo era vicino. E allora i tedeschi, per non lasciarci nelle mani dei russi, ci hanno trasferito. Abbiamo fatto 13 giorni per arrivare a Mauthausen, portando tutti gli attrezzi, cucina, munizioni, viveri, tutto a mano, 30 km al giorno per 13 giorni. Siamo arrivati a Mauthausen sfiniti, poi a Mauthausen siamo messi in un grande, giù dove sono i 186 scalini, siamo portato di là in uno grande, non so cos'era, un casamento grandioso, però tutto aperto solo per terra, dormivamo come le sardelle di per terra, sul cemento. E lì non c'era aspettare, perché le nostre libri non si faceva niente, se non aspettare. E poi il giorno 3-4 maggio hanno cominciato a mancare le sentinelle. E allora si capiva che qualcosa dovesse essere, difatti. E il giorno 5 maggio del 1945 abbiamo visto entrare i primi americani su nel portone centrale, giù noi dove stavamo giù, abbiamo visto come sono entrati con la bandiera bianca e lì ci ha sollevato. ci ha sollevato, che qua non si credeva veramente, ma nello stesso tempo, non vedendo la SS attorno di noi, avevamo una piccola speranza. E poi lì abbiamo fatto, non adesso non mi ricordo quanti giorni, e poi ci hanno portato su in campo. Fuori dove c'erano le baracche dei tedeschi, era Rivière, e eravamo lì dentro, fino alla partenza. Siccome che mio padre anche era, ma non sapevo dove, allora ho chiesto a una nostra collega, guida, come dovete dire, se per caso, perché per entrare nel campo, la mancanza, dovevamo, era un lasciapassare fuori del quello. Se lei si ha fatto questo permesso, sono andata a vedere su per domandare se mio padre era lì, ma mio padre non era, no, non sapevamo niente. Io non sapevo più per niente, non esisteva niente, nessuna roba. Fino a quando sono ritornata a casa. E mio padre lavorava a Salzburg in una ditta calzolaio privata, sempre sotto controllo dell'SS, lui, anche perché sapeva parlare il tedesco, ha chiesto dei capi qualcuno, ma nessuno sapeva niente. E lui è tornato a casa il 9 di maggio del 45, a piedi di Salzburg a casa.
E invece tu?
E noi siamo partiti il giorno 29 maggio di Mauthausen e siamo arrivati a Trieste il giorno 6 giugno. Abbiamo fatto sosta a Vienna, abbiamo fatto sosta a Lubiana, a Graz e poi Trieste. Quando siamo arrivati a Trieste nella stazione, abbiamo sceso tutti e dicevano che dovremmo fare 40 giorni la quarantena. Ma siccome noi a Maribor, anche la sosta, ci abbiamo fermato lì e hanno fatto le visite, e, insomma, ci hanno rilasciato un documento che non sono malattie contagiose. Però io e Emma e un'altra amica nostra, è stata la fortuna, ha trovato il militare che era la guardia del servizio, che non si doveva andare neanche vicino a quello, e allora pian piano hanno chiesto, e no, ho detto non si può, e poi Emma le ha detto guarda che noi veniamo così, così e così, e allora difatti è stato veramente, ha detto quando io passo giù voi filate di qua, e così abbiamo fatto, siamo andate noi tre, fuori della stazione abbiamo preso il tram numero 1, non avevamo soldi. Viene il bigliettaio, biglietti, e noi abbiamo detto non abbiamo soldi perché veniamo così, così, così. E lui si è opposto che per pagare i biglietti. E poi c'era della gente che hanno, presto lo linciavano. Sì, come hai coraggio di chiederle? Non le vedi che condizioni sono? E lì una è scesa, è andata sopra la galleria che aveva una zia. E io e Emma siamo partite verso Sant'Anna e qua per andare dove la zia Viscosa, che io avevo una zia che stava lì. Allora lei ha proseguito avanti e io mi sono fermata della zia. Quando che vengono detta mia zia, erano tutti giù in corte, era pieno di partigiani militari quella volta, pieni. E quando che vengo giù, io avevo un zainetto, un baula, ho buttato così là per terra e mi sono bloccata. E allora questa mia zia mi guarda e cosa che volevo mi chiede mia zia. E io al momento non potevo rispondere perché ero completamente bloccata. E guardavo un momento, poi ho detto zia, ma non mi conosci? No, chi sei tu? Ma sono Yolanda. No, Yolanda è morta, mio Stelio è vivo, diceva sta mia zia. No, ma mio zio zia sono io, così così. Dopo pian piano insomma si è resa conto. E quando siamo a Sant'Anna, fuori del tram, io ho visto delle mie paesane, ho mandato a dire a casa mia perché non era telefono, non era possibilità, ho detto di avvisare la mia famiglia di venire a prendermi dalla zia, ma questa signora è rimasta anche lei scioccata, non mi conosceva, l'ho chiamata 3 volte e poi mi ha permesso, ho detto guarda io vado a casa, questa mattina, o domani mattina, forse questa sera, e avviserò. Secondo giorno la gioventù del paese aveva una conferenza a Capodistria, quella volta. Io ero di mia zia, mi sono gonfiate le gambe così, non mi sono potuta muovere più. E allora questa signora è andata a casa, da subito, quella stessa sera, ha detto alla figlia, guarda, domani mattina voi andate a Capodistria e avvisa questa Amalia, perché ci conoscevamo tutti. E quando sono arrivate in questa sala di riunioni, la segretaria chiama chi è di pregare, la segretaria. Allora mia sorella ha detto sono io. Allora gli ha detto a questa presidente, ha detto guarda vai a casa e andate a prendere, vai a prendere tua sorella a Trieste della zia Maria. Mia sorella è rimasta con la bocca aperta. Sono partita, vai subito a casa, gli hanno detto, questa, vai direttamente subito a casa. Altre due amiche l'hanno accompagnata a casa, sono andata a casa nostra, sarà sette ore, sette e mezza, e mia mamma è rimasta, cosa è successo? Ha detto Amalia, cosa è successo che sei già qui? E mia sorella piangendo ha detto, guarda, Yolanda, zia Maria, andiamo a prenderla, ma viva o morta? Sono viva, viva, ha detto. E di fatto nella stessa sera mio padre è andato, perché non c'erano mezzi, qualche cavallo, due famiglie avevano, e sono venuti giovedì mattina, giorno 8 di giugno, sono venuto da mia zia a prendermi col cavallo e col carro per portarmi a casa. Io mi hanno messo sul carro e lì sono stato con un pezzo di legno. Prima di venire a casa in paese mi sono venuto a aspettare tutta la gioventù con le bandiere, tutti, ma un 2,5 chilometri fuori del paese. E quando siamo proprio alle porte del paese erano tutti i bambini con le bandiere, tutti, chi poteva camminare. Io mi hanno aspettato, sono venuta a casa, mi hanno messo giù dal carro, sono andata in casa, mi sono seduta su una panchina grande in cucina, lì era gente che si davano sulle spalle un sopra l'altro per vedermi, perché non si rendevano conto che non ero io più. E mio papà è venuto prima, lui è stato, mi ha dato un po' di forza. E poi mio fratello, non sapevamo niente, lui era a Buchenwald. Io ho pensato non ritornerà più, perché ormai avevamo visto cosa era. Invece loro sono stati liberati dai russi, e poi lui è venuto appena in agosto a casa, ma lui è venuto da casa bene, tutto nutrito, tutto già sistemato bene. E così, ma io avevo 36 kg quando sono arrivata a casa. Io andavo a dormire la sera in letto, perché non c'erano le materasse dell'ANA, né Thermaflex, c'erano, purtroppo era i paioni chiamavano, con le foglie del grano turco, e si dormiva. Io di notte mi alzavo e mi andavo per terra a dormire. Mia mamma 2 o 3 volte alla notte si alzava e mi metteva in letto. Io facevo così, notte, finché mi sono piena sistemata. Poi andavo fuori dalla porta, cadevo per terra perché non avevo forza nelle gambe, era un calvario. Poi pian piano mi sono ripresa e poi sono venuti da Capodistria le commissioni della polizia, perché sapevano loro tutto sapevano la storia, chi mi ha fatto andare e tutto. Mi portavano il verbale e basta firmare per farla sparire. E io ho detto, mi sono fatto una promessa di non fargli del male a nessuno, difatti non gli ho fatto del male, non ho voluto denunciarla, che ancora oggi è viva. Però non si vediamo, non poco, niente. Gli anni indietro che se meno poteva schivava, ma non mi interessa. E io pensavo che nessuno sapeva niente di queste cose. Invece in marzo quest'anno sono stata da un mio parente, si parlava di seguire discorsi, ha detto sai, ha detto Yolanda, tutti sapevamo, tutti subito, come è stato, per chi è andato a reparare un paese, cosa ti hanno fatto, ma hai avuto la fortuna, sei ritornata, ha detto, e hai portato a casa la tua pelle. E questo è forse un grande smacco per chi che ti ha fatto, ma non fai. E difatti, guardi.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. dal sito Lager e Deportazione.